Ciao ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, buona domenica, io sono Nicolo Vecchia, questa è C'è di Buono, una trasmissione che anche per oggi, per circa mezz'ora, vi parlerà di cose buone da mangiare, di cose che portiamo sulla nostra tavola. Oggi in particolare, sentirete, parleremo anche di cose che a volte non mangiamo, ci dimentichiamo di mangiare perché sono appunto piante dimenticate. Ne parleremo con una ricercatrice che ha scritto un libro davvero molto interessante su questi argomenti. Tra poco vi svelo la nostra ospite di oggi. Prima vi ricordo che se volete riascoltare le puntate di Ecce di Buono o magari far conoscere questa trasmissione, perché potrebbe risultare interessante a qualcuno, a qualcun altro, potete farlo con la sezione podcast del sito radiopopolare.it. Potete utilizzare la nostra app da poco rinnovata, potete trovare C'è di Buono sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Se invece volete scrivermi per segnalarmi qualcosa o per farmi arrivare un vostro commento, la mail è vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di C'è di Buono ci occupiamo di botanica nascosta, storia, curiosità, superpoteri delle piante dimenticate. È il titolo, il sottotitolo di un libro uscito da qualche settimana per Slow Food Editore e lo ha scritto Benedetta Gori, ricercatrice, si occupa di etnobotanica, di conservazione vegetale, si è laureata all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, poi ha studiato in Inghilterra, ha fatto un dottorato di ricerca all'Università di Cagliari, si occupa in particolare proprio di conservazione di biodiversità, al centro di conservazione e biodiversità dell'Università di Cagliari. Benedetta Gori, intanto come prima cosa, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per avermi invitata. Ciao a tutti.
Ciao a te. Allora, prima di raccontare che cos'è questa botanica nascosta di cui hai scritto sulle pagine di questo nuovo libro per Slow Food Editore, vorrei chiederti come in qualche modo nel corso della tua vita a un certo punto ti sei sentita attratta da questi temi, da questi argomenti, dall'idea di lavorare sull'etnobotanica, appunto, sulla conservazione vegetale. È una passione che magari hai sviluppato fin da quando eri bambina?
Allora, è una domanda complicata perché non è stato un percorso super lineare, cioè okay. Non ho una di quelle storie che sono tipo fin da quando sono piccola sono sempre stata appassionata di piante. No, la verità è che sicuramente le piante mi sono sempre state dentro in qualche modo, perché poi da piccola mi piaceva giocare nella natura, era il mio parco giochi alla fine, no? Il mio divertimento era arrampicarmi sugli alberi, sulle rocce e andare a esplorare il mio giardino e anche quello degli altri, perché mi piaceva a scavalcare staccionate e andare a vedere che cosa c'era al di là. Però diciamo che poi la passione per l'etnobotanica a livello accademico è arrivata molto dopo. Io ho iniziato il mio percorso universitario studiando il cibo, perché mi interessava non tanto dal punto di vista della cucina, ma proprio cibo dal punto di vista culturale, come lente attraverso la quale comprendere il mondo, esplorarlo e capirlo. E poi mi sono resa subito conto appunto che dentro all'universo cibo c'erano tante scatole da aprire, e tra queste c'era anche quella dell'etnobotanica, che mi è stata introdotta come corso universitario per la primissima volta e mi ha veramente aperto un mondo. Da lì mi sono appassionata alla relazione tra le piante e gli esseri umani sotto forma di cibo e alimentazione, ma anche molto altro, e studiando l'etnobotanica poi mi sono inevitabilmente appassionata alle piante come organismi, come esseri viventi, e quindi alla botanica, e poi ho deciso di approfondire i miei studi di botanica, botanica più pura, e alla fine è come se avessi messo tutto insieme, quindi diciamo che è stato un flusso di conoscenza e curiosità che si è alimentata durante tutto il mio percorso personale e accademico.
Dicevo sì. Che sei stata anche all'estero, appunto hai studiato in Gran Bretagna, botanica in particolare, se non sbaglio hai anche avuto l'occasione di lavorare, di studiare presso il Royal Botanic Gardens di Kew, vicino a, a Londra, insomma, è un luogo sì, bellissimo, sì, sì. Tra l'altro anche un luogo che si visita, un'attrazione sì. turistica molto importante, ma al di là di questo credo sia forse un'esperienza che ti ha in qualche modo segnata e influenzata.
Assolutamente sì, cioè è un'esperienza della quale io sono estremamente grata e mi ritengo veramente fortunata di averla avuta, di aver avuto questa opportunità. Io mi sono trasferita nel Regno Unito per fare i miei master di ricerca e lì ho conosciuto questo ricercatore con il quale ho scritto la mia tesi. Dopo la tesi era sulla catalogazione delle piante selvatiche commestibili in Colombia, faceva parte di un grosso progetto di ricerca proprio di Kew, diretto da questo ricercatore, che poi ha avuto piacere di assumermi proprio come assistente di ricerca all'interno del progetto, e quella è stata la mia porticina d'ingresso nel mondo che è Kew, perché Kew sono appunto i giardini botanici reali di Londra, ma sono anche uno dei centri di ricerca più importanti del mondo. E per me, da comunque aspirante ancora botanica, è stato veramente incredibile poter entrare a contatto con questa realtà. Mi ha dato tanta tanta ispirazione, mi ha connesso con persone con le quali poi ho lavorato, ho sviluppato progetti, sono stata lì qualche anno. E appunto sono un luogo meraviglioso perché ha queste due anime, no? La parte dei giardini che, come dicevi, è visitabile dalle persone ed è meravigliosa, con queste serre che risalgono all'epoca vittoriana, incredibili, gigantesche, giardini curati in una maniera incredibilmente minuziosa, e poi dall'altro lato, no? Al di là del cancello c'è il centro di ricerca, che invece è accessibile soltanto a chi ci lavora, dove ci sono laboratori, attrezzature di ultimi generazione, cataloghi, erbari, ed è tutto un altro mondo, no? È il mondo del dettaglio, della ricerca e della scienza, e io ne sono rimasta completamente stregata, e quello poi ha sicuramente dato il via alla mia carriera.
Da questo punto di vista, pensi che ci siano delle differenze di sensibilità, ma anche proprio risorse a disposizione che vengono messe nel nostro paese rispetto ad esempio a quello che succede nel Regno Unito? Hai notato delle differenze di approccio, anche appunto magari proprio di attenzione a questi temi e a questi argomenti?
Beh certo, sono due mondi diversi, due universi diversi, ma dal punto di vista delle risorse, beh sì, cioè lavorare a Kew vuol dire lavorare con, cioè per farla così breve, però sì. con tanti soldi messi a disposizione per la ricerca,
certo.
Con appunto dal punto di vista delle attrezzature, della possibilità di sviluppare progetti, si è molto più supportati economicamente come ricercatori. Questo non vuol dire che i soldi non ci siano in Italia, però spesso è molto più difficile. Dal punto di vista invece poi della conoscenza, io devo dire che mi aspettavo che forse anche, cioè, dal punto di vista lavorativo magari il mio lavoro sarebbe stato un pochino sacrificato tornando in Italia. Era un po' il mio timore inizialmente, perché venendo da un contesto appunto così incredibile internazionale, avevo paura un po', no, di ritrovarmi chiusa in qualcosa di più piccolo e non soddisfacente rispetto a quello a cui ero abituata, e invece sono rimasta del tutto sorpresa, perché mi sono ritrovata a lavorare con ricercatori e ricercatrici con una conoscenza incredibile, dal punto di vista proprio della conoscenza delle piante esponenzialmente migliore anche di quella a cui ero abituata in Regno Unito. E soprattutto la differenza sostanziale che ho notato è che lì, sai, sei sotto questa campana di vetro meravigliosa dalla quale fai la tua ricerca, principalmente su paesi che si trovano molto lontano. L'Inghilterra è uno di quei contesti di ricerca scientifica che lavora molto oltreoceano, no? Lavoravamo tanto in America Latina, in Africa, in paesi che non hanno una forte componente di ricerca autoctona, diciamo, e quindi si lavorava tanto sul capacity building, sull'andare lì e poi però ritornare indietro e fare il tuo lavoro dal tuo ufficio di Londra. Si creava una sorta di divario, secondo me, un po' alienante tra il contesto, l'oggetto della tua ricerca e il tuo lavoro quotidiano. E invece tornare in Italia, in particolare in Sardegna, dove mi trovo adesso, ha completamente rivoluzionato quel modo di lavorare, no? Qui la gente, certo, lavora tanto sul campo ed è veramente inserita all'interno del contesto sul quale va a operare, e secondo me questo è veramente virtuoso e necessario, perché fa sì che poi gli impatti del tuo lavoro vengano sentiti in maniera più intrinseca e possano essere portati avanti a lungo termine. E non lo so, è come se si percepisse veramente un impatto più positivo sul territorio, in quanto tu stessa parte del territorio e c'è una conoscenza sul campo che è impareggiabile, che diciamo non può essere sostituita da computer e tecnologie.
Oggi con Benedetta Gori, come vi dicevo, parliamo di Botanica Nascosta, questo libro che è uscito da poco per Slow Food Editore. Ci sono due piccole citazioni che vorrei fare per introdurre l'argomento di questo libro con Benedetta Gori, partendo da una prefazione che viene firmata dalla professore ordinario di etnobotanica all'Università di Pollenzo, Andrea Pieroni, che scrive: conoscere e tornare a usare queste piante non è un esercizio nostalgico, ma un atto concreto per ridurre la nostra dipendenza da sistemi agricoli semplificati, aumentando il piacere in tavola e costruendo una vera sostenibilità. E poi nell'introduzione che firmi tu stessa, Benedetta, dici che il punto di questo libro è tutt'altro che una romanticizzazione del come una volta. Ecco, mi sembrano due punti di vista combacianti che ci aiutano a capire lo spirito con cui hai scritto questo libro. Il resto ce lo racconti tu.
Dunque, quando Slow Food mi ha proposto di scrivere un testo e mi ha dato carta bianca, diciamo che il tema delle piante dimenticate è la prima cosa a cui ho pensato, perché mi sono sempre state care, con il fatto che ho studiato appunto il cibo e conosco bene come funzionano i nostri sistemi alimentari e dove ci stanno portando, in un certo senso, nella, sì, sua accezione più negativa. Volevo scrivere un testo che fosse un po' in risposta alla tendenza che oggi ha portato i nostri sistemi alimentari, sta portando i nostri sistemi alimentari alla progressiva vulnerabilità e alla distruzione poi della biodiversità che caratterizza la nostra sussistenza e quella degli ecosistemi. E quindi volevo parlare di piante che secondo me sono abbastanza emblematiche, perché sono un po' dei supereroi, sono delle piante che appartenevano a quella che era la cultura del cibo italiana, la vera cultura del cibo italiana, che è molto lontana da quello che fa parte del nostro immaginario, no? Dalla matriciana alla carbonara e tutto quello che oggi sì. Esatto, che poi è effettivamente una costruzione degli anni 70 e della comunicazione, dei media, però diciamo queste sono piante che invece hanno effettivamente fatto parte della nostra crescita, come popolazione, come comunità in diverse parti del nostro paese, e che poi con l'arrivo del boom economico, della rivoluzione alimentare nella metà del secolo scorso, sono progressivamente state abbandonate. Vuol dire che sono un po' scivolate nel dimenticatoio, ma non è che sono state abbandonate perché effettivamente inutili, no? Perché effettivamente non servivano più, ma perché il cambiamento enorme dei nostri modelli di consumo e dei nostri stili di vita non si incastrava più bene con la coltivazione e l'utilizzo di queste piante. Il tema però è che tutte queste piante hanno degli assi nella manica, no? Delle caratteristiche ecologiche che uno poi va a scoprire se ci si avvicina da un punto di vista botanico, che possono esserci d'aiuto oggi in un contesto di crisi climatica, di erosione della biodiversità, di piante e coltivazioni sempre più sottoposte a stress ambientali quali la siccità, il caldo, la salinità, e quindi si va a recuperare questi saperi e queste piante guardandole sotto una luce nuova, no? Piante che magari impiegano più tempo per crescere, che hanno una resa meno soddisfacente di quella degli ibridi commerciali a cui siamo abituati, ma che se coltivate nel modo giusto, se utilizzate nel modo giusto, possono appunto rappresentare un passo avanti rispetto alla sovranità alimentare e alla sicurezza alimentare. alimentare di cui oggi abbiamo sempre più bisogno. E quindi ho voluto descriverle intrecciando un po' la mia storia autobiografica alla loro, raccontando delle vere e proprie storie, no? Di come magari io sono entrata in contatto con queste piante e quali sono queste caratteristiche, questi superpoteri che dovrebbero farcele riscoprire. E questo, come ti dicevo, come dicevi tu, non è un esercizio di romanticizzazione, no, della tradizione, che oggi secondo me è abbastanza rischioso, perché si tende a parlare di tradizione come qualcosa che rimane cristallizzato nel passato e che deve essere mantenuto così com'è. Ma la tradizione, la verità è che la tradizione rimane viva soltanto nel momento in cui si adatta al cambiamento, no? E trova il modo di rimanere parte delle nostre vite. Quindi è anche un po' un invito a cercare di reinserire queste coltivazioni, questi cibi, queste piante all'interno delle nostre abitudini in modo diverso, con applicazioni che magari si discostano da quelle che avevano una volta, ma che possono essere ancora più utili e ancora più attuali. E questo è possibile appunto guardando le piante dal punto di vista botanico, per questo anche il libro si chiama Botanica Nascosta, è un titolo che secondo me racchiude un po' proprio il senso del testo, Botanica Nascosta perché la botanica è una disciplina che non è immediatamente accessibile a tutti, no? La si conosce se la si studia, è qualcosa che ha a che fare con la pianta e con il suo comportamento appunto in quanto essere ecologico, essere vivente. Però soltanto leggendo la pianta con quella lente lì la si capisce nel suo essere completo, no? La si comprende in maniera più olistica, e quindi Botanica Nascosta come lente nascosta attraverso la quale comprendere questi elementi, che anche se noi consideriamo purtroppo molto spesso come uno sfondo verde della nostra vita quotidiana, in realtà fanno parte della nostra vita in ogni singola componente.
Il fatto che molte delle piante di cui parli in questo libro siano state dimenticate dipende, come dicevi tu poco fa, dalla loro difficoltà anche a essere utilizzate in quella che oggi possiamo chiamare agroindustria. Esiste però anche, credo da un punto di vista, se vogliamo anche proprio utilitaristico, un ragionamento che si può fare sul rischio di dipendere per la nostra alimentazione da poche culture, il fatto di concentrare l'attenzione dell'agricoltura industrializzata su poche colture in realtà oggi rende i nostri sistemi alimentari più fragili.
Assolutamente sì, è corretto, cioè, e questo è il pericolo principale secondo me della situazione in cui si trovano i nostri sistemi alimentari oggi, che sono incredibilmente poveri di diversità. La diversità va vista come una sorta di assicurazione, che è come veramente veniva vista in passato. Si coltivavano tante varietà diverse, tante specie diverse, perché bisognava essere pronti a tutto, no? Perché se un anno faceva più freddo del previsto, una varietà andava bene, una varietà andava meno bene, perché se c'era meno acqua del previsto, una varietà andava meno bene e l'altra però rendeva sufficientemente. Cioè bisogna vedere la biodiversità come se fosse un portafoglio finanziario, no? E deve essere il più diversificato possibile per far sì che ci tuteli dai rischi ai quali in maniera naturale il clima ci espone, no? Quindi oggi ci troviamo in una situazione in cui dipendiamo quasi interamente da una ventina di specie vegetali per la nostra sussistenza a livello globale. Basti pensare che se parliamo di piante commestibili nel Mediterraneo ce ne sono quasi 3.000. Quindi diciamo che ci stiamo mettendo in pericolo senza saperlo, senza vederlo. La biodiversità non è soltanto un qualcosa di bello e così di cui è bello parlare e che è necessario tutelare da un punto di vista puramente etico, ma è anche estremamente funzionale.
Come hai selezionato i protagonisti e le protagoniste di questo libro? Ci sono cereali, legumi, frutti, erbe, ortaggi, troviamo cose che magari conosciamo un po' di più, come il grano saraceno, il castagno, invece dei nomi che magari molti dei nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non hanno mai sentito, come l'agropiro intermedio piuttosto che la roveia. Vuoi spiegare su quali piante hai voluto concentrarti e perché?
Ok, allora ci sono diciamo diversi criteri di selezione che ho applicato nella scelta di queste piante. Innanzitutto mi piaceva dividere il libro per sezioni, e quindi come hai detto c'è una sezione sui cereali, una sezione sui frutti, una sezione sui legumi, in modo da coprire un po' la totalità di quello che è la nostra alimentazione. Poi ho scelto delle piante che così con le loro caratteristiche coprissero un po' a livello tematico quelle che sono le problematiche che oggi affliggono i nostri sistemi alimentari, no? Quindi ci saranno delle piante che sono tolleranti alla siccità, delle piante che sono tolleranti al caldo, delle piante che sono tolleranti alla salinità, delle piante che hanno un profilo nutrizionale particolarmente interessante, quindi lì si parla di carenza di micronutrienti. Cioè volevo toccare i temi che secondo me sono i temi caldi che oggi tutti dovrebbero conoscere quando si parla di problematiche dei nostri sistemi alimentari, e quindi ho scelto delle piante che mi permettessero di trattare questi temi raccontando la loro storia. E poi in maniera totalmente un po' personale, soggettiva, ho scelto le piante che a me erano più care, perché io trovo anche molto bello e molto utile quando si scrive un testo di divulgazione parlare un po' di sé, no? E a me piaceva raccontare queste piante anche nella loro intersecarsi con la mia vita. Trovo che in questo senso l'empatia possa essere funzionale a mettere per iscritto e a trasmettere un racconto che sia più vero e più coinvolgente. Quindi ecco, ho scelto anche un po' le mie piante preferite, lo ammetto.
Mi sembra giusto, e a questo proposito già avevo in animo di chiederti, ma a questo punto ancora di più, Benedetta Gori, di sceglierne una come rappresentante di questo tuo approccio e anche di questo tuo rapporto empatico con ciò di cui hai scritto.
Temevo che questa domanda sarebbe arrivata.
Prima
o
poi il figlio prediletto bisogna sempre sceglierlo, ma sappiamo che vuoi bene a tutti quanti.
Lo temevo tantissimo. No, in realtà ci sono... Allora, non so se ce n'è proprio una preferitissima delle piante che ho raccontato. A me viene in mente di parlare, forse il gelso, il castagno sono due piante che mi sono particolarmente care. Il gelso è una pianta che ho raccontato con piacere e che mi è molto cara, perché appunto è una pianta un po' simbolo della mia famiglia, perché nella casa in campagna nella quale ci ritroviamo da quando sono piccolissima c'è questo enorme esemplare di gelso che ha dato il nome stesso alla casa, che noi chiamiamo il Moro, e quindi non lo so, è stato veramente un po' lo sfondo della mia infanzia, e scoprirlo più avanti sotto una luce nuova, no? La luce di un piccolo supereroe vegetale, che è una pianta che oggi veramente potrebbe essere essenziale all'interno dei sistemi di agricoltura rigenerativa, agricoltura sintropica, perché è una pianta estremamente polifunzionale, è una pianta che è molto resistente alla siccità, ha questo apparato radicale pazzesco che duplica in dimensione quello della chioma, è una pianta che ha moltissimi utilizzi. Pensa, poi è interessante la storia del gelso, perché il gelso era un po' uno dei nostri, delle superstar della manifattura in Italia, no? Quando l'Italia è stato uno dei principali produttori ed esportatori di seta nel mondo, prima dell'avvento della Cina, del mercato, certo, della seta cinese, che poi ha rappresentato un competitor inarrestabile. Però quindi noi ci siamo ritrovati a un certo punto con un sacco di gelsi sul territorio nazionale, ma nessuno che li utilizzava più per produrre la seta, perché in caso qualcuno non lo sapesse, le foglie di gelso sono ciò di cui si nutrono i bachi.
Certo.
E quindi poi ci siamo ritrovati con questa risorsa senza sapere più come utilizzarla, ma oggi le applicazioni del gelso possono essere molteplici, partendo dal fatto che è un albero da frutto a tutti gli effetti, le more di gelso sono deliziose, super nutrienti, le foglie del gelso sono un alimento estremamente proteico e nutriente che può fare da foraggio per il bestiame. È una pianta che ha tante applicazioni e che appunto nella visione di un'agricoltura sempre più diversificata, sempre più sintropica, potrebbe rappresentare una risorsa importante.
Benedetta Gori, noi ti ringraziamo davvero molto per il tempo che ci hai dedicato. È un libro che da una parte racconta anche molte cose tecniche e contemporaneamente delle storie che credo coinvolgano i lettori. Ci sono anche alla conclusione di ciascuna delle sezioni che citavamo prima alcune ricette che aiutano proprio a dimostrare come sia semplice e lineare poi provare a inserire anche nella nostra alimentazione le piante di cui parli. In questo libro, che che ricordo si chiama Botanica Nascosta, storia, curiosità, superpoteri delle piante dimenticate, uscito per Slow Food Editore. È stato un piacere chiacchierare con te, Benedetta Gori. Buona domenica,
piacere,
grazie ancora.
Piacere mio, grazie mille. Ciao a tutti, grazie.
Grazie per l'ascolto, anche per questa domenica. C'è di buono, ritorna domenica prossima dalle 12.30 alle 13. Tra poco invece arrivano le notizie del nostro giornale radio. La mail, se volete, è vecchia@radiopopolare.it. Basta invece radiopopolare.it per trovare i podcast di questa e anche di tutte le altre trasmissioni di Radio Popolare. Buona domenica, buon proseguimento con i programmi di Radio Pop. Ciao da Nicolo Vecchia.